trovate l'introduzione al profeta Osea alle pagine 297-306, quello verde di Ravasi. Dunque, chi è Osea? Osea è un profeta, siamo intorno all'anno 750 avanti Cristo, chiaramente, e lui profetizza fino alla fine del regno del nord. Io torno sempre a ripetere che bisogna avere chiare queste date, una breve sintesi della storia, io la richiamo sempre perché sennò è difficile inquadrare il perché certe persone agiscono in un certo modo. Quando vedremo Isaia alla prossima lezione vedremo che lui, il libro di Isaia si muove in periodi di storia diverse, per cui dice o il profeta non ci sta con la testa o alcuni testi di Isaia sono posteriori al libro del profeta stesso. Allora, intorno all'anno 1000 abbiamo, qualche anno prima, sempre avanti Cristo, re Saul, quindi inizia la monarchia. Siamo nel primo libro di Samuele, capitolo 8, versetti 4, 5 e 6, dove gli israeliti reclamano un re come gli altri popoli. Ok? Quindi, gli israeliti hanno preso possesso della terra con Giosuè, con i giudici hanno cercato di amministrare un minimo di giustizia, ma poi emerge questa esigenza di avere un re come gli altri popoli. E quindi comincia ad insediarsi la monarchia, prima con il re Saul, il quale poi viene meno al suo compito, che era quello di essere, tutti i re in Israele avrebbero dovuto avere il compito di essere intermediari tra la divinità, tra Dio e il popolo, e quindi viene sostituito dal re Davide, siamo intorno all'anno 1000. E mentre con Saul c'è la conquista di alcuni territori, con Davide c'è la conquista di tutto il regno, quindi dal nord, da Dan fino a Bezzabea, questi sono i confini, dal nord al sud. E poi alla morte di Davide prende il regno suo figlio Salomone, e sempre il regno è unito. Con la morte di Salomone il regno si divide in due parti, regno del nord chiamato Israele e il regno del sud chiamato regno di Giuda. Il regno del nord poi avrà vari re, voi vi potete divertire a vedere i libri dei re e ci sono proprio c'è tutta la discendenza dei re che si sono alternati al nord e al sud. Quindi è importante sempre sapere quando si parla del regno del nord che viveva una certa situazione ed era autonomo dal regno del sud. Tant'è vero, ecco, torniamo al nostro profeta Osea, che il regno del nord, cioè il regno di Israele, diverso dal regno del sud che è il regno di Giuda, il regno del nord aveva come capitale Samaria, il regno del sud aveva come capitale Gerusalemme. È chiaro questo? Prego. Con i samaritani intende lei? Allora, il problema con i samaritani è sorto in modo particolare durante l'esilio a Babilonia, quindi siamo nella caduta del regno del sud, regno di Giuda, quindi dopo il 586 vengono deportati, quelli del regno del nord che erano stati assoggettati dagli assiri rimangono e si costruiscono un loro tempio sul monte Garizim, hanno un loro pentateuco. Al ritorno del popolo del regno del sud da Babilonia, perché il re Ciro gli permette di tornare nel loro paese, comincia a nascere queste lingue. Perché? Perché i giudei, il regno del sud, diceva che era Gerusalemme il luogo in cui bisognava adorare. I samaritani dicevano no, qui il famoso capitolo 4 di Giovanni, che riassume con poche parole un po' la crisi di quel tempo, semplicemente perché i primi erano rimasti nella loro terra assoggettati agli assiri, ma avevano avuto una loro autonomia e si erano costruiti una loro visione dell'ebraismo, che contrastava però con quella di Gerusalemme. E lì nasce la controversia tra giudei e samaritani. Quindi Osea praticamente comincia nel 750 avanti Cristo fino alla fine del regno del nord, del regno di Israele, 721-722. La sua predicazione segue quella di Amos, del profeta Amos, e precede di poco l'inizio della predicazione di Isaia. Ecco perché questi tre profeti sono molto legati tra loro, proprio perché anche come tempo sono molto vicini, o comunque sono nella continuità. Il regno di Israele era sempre stato più forte, anche perché più grande, di quello del sud, ed era riuscito a mantenere la sua autonomia dai due regni, sia dell'Egitto che della Mesopotamia. Quindi sud Egitto, Mesopotamia, fiume, quella che oggi chiamiamo Iraq, no? Tigri e Eufrate. Il pericolo iniziò con la potenza assira, ecco, questo è il problema, in modo particolare con Salmanassar III. Ma nonostante questo grande pericolo, Samaria, nella sua ricchezza, commercio, si sentiva sicura, il solito problema. Mentre Amos affronta il problema della giustizia, Osea affronta un altro tipo di problema, che è quello dell'idolatria. Samaria si sente potente perché oramai è ricca, quindi anche se ha una sua religiosità, in realtà fa del danaro, fa di questa sicurezza qualcosa che gli permetteva di vivere in modo staccato da Dio. Quindi viene meno l'alleanza, ecco perché poi lui riprenderà il tema del matrimonio, questo lo vedremo subito. In questo clima Osea, che non ha toni aspri come Amos, è molto più dolce, va alla radice dei mali di questo popolo e lo accusa di prostituzione, un termine forte. E lo ripeto, l'abbiamo già detto, spesso i profeti, come anche Gesù, perché anche Gesù è un profeta, usa delle terapie d'urto affinché chi gli sta davanti venga scosso e possa così capire il messaggio. La terapia d'urto non è mai fatta per fare male all'altro, ma per dargli l'opportunità di ascoltare profondamente quanto gli viene detto per il suo bene. Israele non ha saputo riconoscere in Dio l'amore nella sua pienezza e si è messo a correre dietro ai propri amanti, gli idoli, quello che vi dicevo. Quindi il problema affrontato in realtà dal profeta Osea è l'idolatria, che però viene rappresentata nella figura sponsale del matrimonio. Osea è chiamato da Dio a rappresentare con la sua vita la storia di questo tradimento. Quindi vi ricordate quando dicevamo che i profeti non scrittori come Elia, Eliseo, eccetera, in essi era la storia che diventava profezia? In questi profeti, vedremo anche Isaia, Geremia, eccetera, ma Amos, Osea, è la loro persona, la loro esperienza personale che diventa motivo profetico per annunciare quella che è la volontà di Dio. Osea quindi è chiamato da Dio a rappresentare con la sua vita la storia di questo tradimento. Lo possiamo leggere proprio al capitolo 1, al versetto 2. Quindi il Signore cominciò a parlare a Osea e disse: va, prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, poiché il paese non fa che... Ecco qui la spiegazione. Poiché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. Quindi la vita del profeta diventa messaggio, diventa parola, diventa linguaggio. Non è più una predica, lo strumento con cui viene proclamato il messaggio, ma è la vita stessa della persona. E chi è questo Osea allora? E qui c'è un dibattito grosso tra gli esegeti, se questa è finzione letteraria profetica o se realmente lui ha avuto questa esperienza. Il nome Osea, che in ebraico è un ofal, non vi preoccupate, è una coniugazione, è un passivo, il verbo yasa significa salvare, nel nostro caso è un passivo, quindi colui che viene salvato. Il libro di questo profeta è interessante questo, guardate, apre la raccolta dei 12 profeti minori, no? Voi sapete che il libro dei profeti è diviso in due grandi tronconi, i profeti scrittori, i quattro grandi profeti scrittori, che sono Isaia, Geremia, Ezechiele, e noi aggiungiamo Daniele, anche se per l'ebraismo Daniele non è veramente un profeta, lo è anche per noi, è più un apocalittico, però vengono annoverati questi, e questi quattro grandi profeti e i 12 profeti minori. Il primo profeta, il primo dei quattro grandi profeti è Isaia, dal verbo Yasà, significa salvare. Il primo dei profeti minori, Osea, è colui che è salvato, e i libri storici, guarda un po', cominciano con Giosuè, che è sempre la forma ebraica del verbo Yasà, significa salvare. Quindi le due parti, storiche e profetiche, cominciano tutte all'insegna di che cosa? Della salvezza. È interessante. E c'è un passaggio bellissimo che a me piace ricordare, che è proprio dei libri storici, però lo voglio accennare qui. Colui che ha fatto attraversare il Giordano al popolo di Israele per entrare nella terra promessa è Giosuè, che significa colui che salva, no? Gesù è colui che al Giordano riceve il battesimo e attraversa, quindi, per andare in Israele a proclamare la salvezza. Anche lui si chiama, il suo nome significa salvezza. Quindi vedete come queste tematiche in realtà dicono un profondo intreccio e legame in tutta la scrittura. Quindi guai a dire che il Nuovo Testamento, come si faceva in passato, abolisce l'Antico. Tanto ormai c'è Gesù. No, correremo il rischio di, per carità, Gesù è la pienezza, quindi è sufficiente, però correremo il gravissimo rischio di mettere da parte tante comprensioni che potremo avere in modo ancora più approfondito proprio su queste tematiche, perché è l'Antico Testamento che è presente proprio nel messaggio di Gesù, nel Nuovo Testamento. Prego. Era scelto. È perché i profeti... Me la fa fra un attimo sta domanda? Io rispondo. Me l'ha fatto un bambino stamattina. Il quarto elementare, stavamo commentando, siccome c'è due pagine del libro che parlano della figura di Maria nel Nuovo Testamento, allora io stavo facendo vedere, rileggere i passi del Natale, i passi dell'Annunciazione, laddove, no, il miracolo di Cana di Galilea, o Gesù al Tempio, dove tutti i passi che nel Nuovo Testamento parlano di Maria sotto la croce, capitolo 19, e uno mi fa proprio questa domanda: ma Maria era obbligata a mettere il nome Gesù? No, quando arriva l'angelo a Gesù, se lo voleva chiamare in un altro modo? Allora, non è facile rispondere a loro. Con voi mi permetto di dire questo. Cioè, queste persone entrano nel progetto di Dio, dove la volontà di Dio diventa la loro volontà. E qui si vede proprio che cos'è l'ispirazione della Sacra Scrittura. Queste persone non hanno una volontà, come dire, che è diversa da quella di Dio, perché in lui trovano il loro compimento. Quindi non si tratta di una scelta, ma si tratta proprio di aderire a un progetto. Questo è per me. Quindi... Sì, no, però è... Secondo il nostro progetto umano, sì. Costringere una persona a fare qualcosa che probabilmente non gli sarebbe piaciuta. A parte che bisogna definirlo storicamente. Ma l'altra questione è questa: nel momento in cui la persona entra nel progetto di Dio, la sua volontà diventa la stessa, perché la motivazione non è più meramente umana, ma la motivazione è profondamente divina, sono due cose diverse. E qui sta, in questo passaggio, sta il senso dell'ispirazione della Bibbia. Cioè, perché tante persone, noi diciamo che l'autore della Bibbia è l'uomo ma anche Dio? Proprio perché l'autore sacro, no, non fa della propria volontà un qualcosa di diverso da quello che è la volontà di Dio, ma le due si incontrano quasi a diventare la stessa. È l'appartenenza. Quello che Agostino diceva: c'hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto. Il significato di questo inquieto è proprio qui: finché non riposa in te. Come dire che l'uomo è alla ricerca, nel momento in cui trova il luogo che è la sua origine, trova il suo riposo. Ecco perché i santi sono in estasi. Perché? Perché? Ma non perché la loro volontà viene soppressa, ma anzi, al contrario, la volontà dell'uomo, della persona, viene innalzata al massimo, perché trova la pace in colui che è la sua fonte. Quindi in Osea parte che molti discutono se sia storico o meno questo matrimonio, però sta questo, il significato profondo è proprio questo. Anche perché poi lei vedrà, leggendo il testo, che non amata diventerà mia amata, non mio popolo diventerà mio popolo. Quindi anche colei che sembrava una prostituta diventerà invece colei che, spogliata di tutta la sua idolatria, diventerà la prediletta di Dio. Il problema è questo, che bisogna, quando si legge la scrittura, andare oltre il mero schema umano. E il nostro schema umano è: io comincio a vivere e finisco con la morte. No, Dio non ragiona così. Dio ragiona: io comincio a vivere e vede la nostra vita nell'eternità. È quella la nostra realizzazione. È questo il punto di vista che sottostà a tutto questo. Non so se ho reso l'idea. E quindi qui è chiaro, poi entra in ballo la fede. Entra in ballo la fede, è chiaro, no? La fede è il momento in cui tu cominci ad affidarti, però non è una fede fideista, è una fede che è fondata su un'esperienza e della parola scritta, ma anche della parola tramandata. Voi sapete, ci tengo tanto a ricordare sempre questo. Signora, questo è, la nostra fede è fondata sempre su tre aspetti che sono essenziali e non possiamo mai dimenticare: la Bibbia, la nostra tradizione, siamo noi. Siamo noi che viviamo la parola e la tramandiamo. E poi c'è qualcuno che garantisce che quanto noi tramandiamo, il Magistero, sia veritiero e non falso. E questa è una garanzia per tutti, il famoso tribune, no? Per cui la Chiesa Cattolica viene attaccata e criticata. Perché è troppo facile dire sola fide, sola scrittura, io non voglio criticare per carità i nostri amici protestanti. Però c'è il rischio in quel caso, come lo è per esempio per i pentecostali, di chiudersi in un intimismo, dove la stessa pagina della Bibbia può dire una cosa ma anche l'opposto. E se mi permette io dico no, qui c'è scritta una cosa perché io fate dire un'altra cosa, capisce? Quindi l'avere come punto di riferimento un magistero, ma siamo anche noi, sono anche i catechisti magistero. Un magistero si intende chissà che cosa, no, no. Il magistero è colui che, confermato nella fede, ecco perché si fa il mandato dei catechisti, non si fa a caso, diventano coloro che garantiscono che la tradizione che noi diamo è, secondo, una sicurezza proprio per la crescita della persona, per la crescita della fede. Non so se riesco a avere l'idea. Va bene. Prego. Quindi tutto questo significa proprio: il Nuovo Testamento presenta Gesù, il cui significato in aramaico è Dio salva. Una precisazione: Giosuè è in ebraico, Gesù è in aramaico, però la radice è sempre Yasa, salvare. Bene? Non sappiamo molto sulla vita del profeta Osea, ecco, che era un contadino, un sacerdote, un profeta, un funzionario. Di lui però siamo a conoscenza della sua vicenda personale. Gli studiosi, ecco il punto, hanno molto discusso sulla storicità di questo matrimonio. Il fatto più convincente a favore della storicità sta nel fatto che i profeti nella Bibbia sono chiamati realmente a fare della propria storia personale oggetto di profezia. Per esempio la storia di Geremia e di Ezechiele, quando leggerete l'introduzione vedete che Geremia ne ha passate di cotte e di crude, poretto. Oppure ha dovuto mettersi sulle spalle il giogo, per esempio. Cioè, perché va in giro con questo giogo sulle spalle? È per rappresentare la fatica con cui Dio, no, si è presa sulle spalle proprio la pesantezza di questo popolo che era duro di cervice nel credere. Perché questo? Perché il profeta è chiamato a dare significato con dei gesti concreti alla parola che trasmette. Qui ho messo una nota: quali sono questi gesti concreti? Osea, sposando un'ebrea, questo è interessantissimo, questo è un passaggio importante, e questo a mio giudizio dice che è un fatto storico, ma allo stesso tempo è denso di una simbologia molto profonda. Osea, sposando un'ebrea, entra con la sua vita in un popolo che si è prostituito. Ed ecco il movimento profetico. Dio, il santo per eccellenza, non si separa dagli uomini peccatori, ma sposa la loro realtà E lì dove l'uomo pone, l'essere umano pone il tradimento, Dio pone i segni del suo amore. Non so se ho reso l'idea. Qui non si tratta di maschilismo o di femminismo, si tratta di entrare in un linguaggio attraverso il quale si vuole dire che Dio entra sempre nella storia umana, nonostante i limiti della storia umana. E qui mi permetto di dire, anche a scuola quando studiamo le religioni orientali, è la grande differenza tra la religione cristiana e la religione invece di medio orientale, buddismo, eccetera. Queste religioni per loro natura indicano la felicità sempre al di fuori della storia. Non a caso Siddhartha, Buddha, viene chiamato così perché ha capito che cosa? I problemi del mondo. E quali sono, secondo Buddha, i problemi del mondo? La sofferenza, il dolore, no? Voi sapete che lui era vissuto in questa casa molto, in questo castello tutto dorato. Quando però finalmente avrà l'opportunità di uscire, si scontrerà con un mondo che non conosceva, un mondo di povertà, di sofferenza, e quindi si interroga. E lui capisce, ma perché l'uomo soffre? L'uomo soffre perché? Perché ha il desiderio. Nel momento in cui io non ho più desiderio, non ho più motivo di sofferenza. Quindi mi esterno, esco fuori dal mondo, in modo che non soffro più. Rispettabilissima, ecco da qui tutta la sapienza, la saggezza, del saper guardare le cose, no? con molta filosofia. Infatti il buddismo più che una religione è una filosofia. E la religione cristiana invece è un po' diversa. Il nostro Dio è colui che si mette dentro la storia, rompe il peccato dall'interno. Mi piace usare molto una frase della professoressa Costa Curta che ho sentito varie volte: entra nella maledizione umana per distruggerla dall'interno, per seminare appunto i semi del suo amore. È quello che ha fatto Gesù. Entra, come dice San Paolo, maledetto colui che pende dalla croce. E quindi questo che significa? Che secondo l'uomo Gesù, il Cristo, è entrato in una maledizione. Ma lui, noi aggiungiamo nella nostra riflessione, ma entrando in quella maledizione lui l'ha distrutta dall'interno. Questo è il grande. Ecco, in questo senso si può capire il perché Osea è stato, tra virgolette, costretto a fare questa esperienza che per noi è un po' cattivella, insomma. Ecco. Sto Dio io poteva chiedere un'altra cosa anziché fare questo. E no, è qui la vita del profeta diventa simbolo, perché laddove l'uomo pone il tradimento, Dio non lo scaccia via, Dio non, ma pone i semi del suo amore, perché questo amore germogliando abbia l'opportunità. No? Va bene, questo per me è il contenuto essenziale di Isaia. Se voi prendete, non so se lo cito anche dopo, però possiamo, avete il testo, c'è un capitolo bellissimo, il capitolo 11, sì, ve lo leggo nella, io ho la vecchia traduzione, comunque più o meno siamo lì. Dice: quando Israele era giovinetto io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più li chiamavo più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. Vedete come il tema è sempre lo stesso. Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che aveva cura di loro. Io li traevo con legami, ecco i legami di bontà, interessante, eh? Il legame è qualcosa di negativo, ti venga arguinzato, invece no. Lui usa questi termini, ma poi dice l'opposto di cosa voglio dire questi termini. Con vincoli di amore li traevo a me. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Vedete, queste immagini sono molto belle poi. In questo senso, a differenza di Amos è molto più tosto, no? Per tre guai, per quattro, non rivolgerò il mio decreto. Invece Amos dice la stessa cosa, ma con un linguaggio molto più morbido. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Ritornerà al paese d'Egitto. Ecco qui la condanna. Siccome loro non vengono da me, ritornerà al paese d'Egitto. Assur, la Siria, sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. La spada farà strage nelle loro città, sterminerà i loro figli e demolirà le loro fortezze. E qui diventa piuttosto duro. Cioè, se voi abbandonate Dio, gli dice il profeta, Cioè, se voi abbandonate il motivo della vostra sicurezza, la vostra unità, perché il problema del denaro, voi lo sappiamo, no? Della ricerca personalistica del piacere e della realizzazione, inevitabilmente ci fa evitare gli altri. Perché in quel progetto l'importante siamo noi. Invece nel progetto di Dio, voluto dai profeti, o meglio, detto dai profeti, non è mai la persona singola che viene posta, ma è semplicemente tutto quanto il popolo che in qualche modo deve appoggiarsi su Dio. Quando invece arriva il re che cerca solamente il proprio profitto, è chiaro che crolla quell'unità nazionale, crolla il motivo per cui loro sono Israele e quindi viene meno la loro forza. Ogni popolo che perde la propria, e qui noi potremmo tradurre in termini di oggi, quando un popolo perde la propria identità, è chiaro che perde i propri valori, che va allo sfascio. Detto in altre parole è questo. Quindi questo capitolo 11 di Osea è molto bello, soprattutto la prima parte. Come si divide il libro di Osea? Il libro di Osea può essere diviso in tre parti. E tutto comincia sempre con una controversia giuridica che in ebraico si chiama Riv. È scritto Rib, ma si pronuncia Riv. È una controversia giuridica. Cioè, due persone, è successo qualcosa e quindi si contendono la verità, o l'uno o l'altro. Allora, è diviso in tre parti. I primi tre capitoli raccontano la vocazione del profeta, quindi la storia del suo matrimonio. I capitoli 4 fino a 14 parlano dei rimproveri e dei castighi che derivano da questa prostituzione o da questi tradimenti. Al capitolo 4 fino a 9 Israele è presentato al presente, mentre i capitoli 9, come abbiamo visto anche 11, considerazioni storiche al passato. Io li traevo a me, ma loro si sono allontanati. Questo è chiaro, questo passaggio? Quindi voi magari prendendo la Bibbia potete leggere in questi tre, secondo queste tre divisioni. Dimmi. Allora, da 1 a 3 è la vocazione. Da 4 a 14 troviamo una serie di rimproveri e di castighi. Questa parte poi, la seconda, è una al tempo presente, capitolo 4 fino al capitolo 9, e poi dal capitolo 9, versetto 10, fino alla fine, al 14, sono tutte considerazioni storiche al passato, certo va letto il testo, e gli ultimi 8 versetti sono un invito alla conversione. Questo è il libro del profeta. Saltiamo la formazione del testo perché mi sembra poi un po'... Andiamo subito all'esegesi. Prendiamo l'esegesi. Ebbene, molto bello il testo, penso che meriti molto. Al capitolo 2, versetto 4. Chi ce l'ha lo può seguire, se no, non vi preoccupate, lo leggo io. Accusate. Prima leggiamo... capitolo 1, versetto 3. Egli andò quindi a prendersi Gomer, figlia di Diblaim. Essa concepì e gli partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo Israel, perché tra poco vendicherò il sangue di Israel sulla casa di Jehu e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israel. Allora qui c'è la rievocazione di un fatto bruttissimo che risale ai tempi del profeta Elia, dove il re Agaz e la regina Jezabella avevano combinato, soprattutto lei, e che fa una brutta fine, lei viene praticamente stritolata dai cani proprio nel campo di Israele. Potete prendere al primo libro dei re, capitoli 18 e seguenti, lì proprio c'è una... No? E quindi... Come dire, questo figlio porterà un nome che è un nome che evoca un fatto molto brutto. Ma perché? Perché qui il profeta sta avvertendo che se loro continuano a comportarsi in quel modo, a correre dietro agli idoli, arriveranno prima o poi gli assiri che li stermineranno. Quindi sta dicendo in modo cruento quello che potrebbe e quello che succederà, tra l'altro. La donna concepì di nuovo, Gomer, e partorì una figlia, e il Signore disse a Osea: chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non ne avrò più compassione. Invece io amerò la casa di Giuda e saranno salvati dal Signore lo Dio. Non li salverò con l'arco, con la spada o con la guerra, né con cavalli o cavalieri. Dopo aver diversato non amata, Gomer concepì e partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo non mio popolo. Quindi vedete, tutti sono tutti nomi simbolici. Perché voi non siete più il mio popolo e io non esisto più per voi. E poi saltiamo direttamente al versetto 4, dove c'è questo invito tremendo: accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti, guardate questa punizione qual è, la spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nacque e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. La loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna. Essa ha detto: seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana e il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Perciò, ecco, ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò, questa è la punizione, ne recingerò il recinto di barriere e non ritroverà più i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima, perché ero più felice di ora. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e le prodigavo l'argento e l'oro, perché hanno usato per Baale. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo, nella sua stagione, eccetera, eccetera. Allora, quello che vorrei farvi notare, che qui, sì, cioè loro sta dicendo, punirò Israele. Però notate una cosa, e qui purtroppo la Gerusalemme commette qualche errore, è errore nel senso di traduzione. L'ebraico non usa mai mettere i pronomi personali, io, tu, egli, ci sono in ebraico, però non vengono usati. Quando vengono usati è per rafforzare quanto l'autore vuole dire. Allora, ogni qualvolta, questo è quello che vorrei far notare, Dio pronuncia una punizione, il pronome personale io c'è, ma viene messo distante dalla punizione. Sembra quasi che tra la punizione e Dio non ci sia una buona... Ogni volta che Dio invece vuole premiare una persona, l'io di Dio è sempre vicino. È interessantissima questa costruzione che fa il profeta. Infatti al versetto 11, la mia vecchia traduzione dice: perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano. Qui quell'io in ebraico non c'è. La traduzione corretta è: perciò tornerò a riprendere il mio grano. È come dire, c'è una punizione, ma la personalità e la persona di Dio non ce la fa essere vicino. È come dire che in questa contesa giuridica ci deve essere qualcuno che paga per qualcosa e quindi ci deve essere una punizione. Però Dio la deve pronunciare, ma è come se non volesse essere presente. Allora, è autentico questo testo? Cioè è stato scritto da Isaia? La lettura del testo mostra chiaramente che è una raccolta di oracoli del profeta scritti o da lui stesso o dai suoi discepoli. Voi sapete che ogni personaggio famoso aveva una scuola. Di Socrate noi non abbiamo nulla, sono i suoi discepoli che ci hanno lasciato. Platone, per esempio. La prima parte, nei versetti 4-17, appare ben articolata e appartiene sicuramente al periodo del profeta. La seconda ha subito evidentemente degli interventi redazionali. Redazionali significa delle aggiunte posteriori, perché c'è la regola rabbinica dell'Antico Testamento, è sempre: quando ti trovi di fronte a un testo sacro, mai togliere nulla, semmai aggiungere. Quindi il redazionale significa che qualcuno aveva altro materiale inerente a questo fatto, lo ha aggiunto. Ecco perché, per esempio, facciamo un esempio del Nuovo Testamento, le beatitudini. Le beatitudini di Matteo al capitolo 5 sono diverse dalle beatitudini che troviamo in Luca al capitolo 11, no? Oppure il Padre Nostro, il Padre Nostro di Matteo è molto più lungo del Padre Nostro che troviamo in Luca, e sembrerebbe essere originale più quello di Luca, Perché? Proprio per questa regola, perché il testo sacro, perché Luca non ha tolto nulla, semmai Matteo ha aggiunto altro, capito? È questa. È la regola della lectio difficilio, cioè più un testo crea problema ed è difficile, allora con più probabilità è originale, è l'originale che sta a monte. E no, non è detto. Non è detto, cioè è come no. Cioè a quel tempo non è che esistevano dei lavori, no? L'industria qual era? Era la semina del campo, produrre il grano, cercare di pescare, l'agricoltura, eccetera, capito? Era questa la. E come no? Come no? Sì. Ma se voi guardate gli ebrei attualmente, loro vivono la loro vita, il rabbino di Segni, che è il capo rabbino di Roma, fa il medico. Cioè, chiaro che oggi poi abbiamo vari livelli di preparazione, per carità, però il fatto che l'ebreo segua la sua religione e abbia una collocazione religiosa all'interno della sua comunità non significa che non abbia un'altra professione. Siamo noi che oggi abbiamo questa separazione tra clero, no? E laicato. Il rabbinato non ce l'ha, per esempio. Ha un ruolo come capo rabbino, però allo stesso tempo ha un lavoro, no? Capito? Certo. Noi siamo, abbiamo un'impostazione diversa. Allora, ma ciò che rende, scusate, stiamo qui. Ma ciò che rende questo testo una unità è il genere letterario, ecco quello che dicevo prima. Cioè la controversia giuridica bilaterale, o RIV. È interessantissimo questo. La caratteristica di questo genere letterario giuridico è che la contesa non è presieduta da un giudice, avviene solo tra colui che accusa e colui che viene accusato, i quali possono risolvere la questione senza l'intervento di un giudice esterno. Nel nostro caso i due contendenti sono Dio da una parte, ecco, viene fuori dal senso, ed Israele dall'altra. I versetti 4 e 8 presentano il marito, che è Dio, e i versetti 4 e 7 presentano la moglie, che è Israele. Quindi c'è questa contesa. Questa controversia giuridica mira non a condannare, ma a dare un'opportunità di salvezza attraverso il riconoscimento del suo errore. Quindi il RIV è questo. Il RIV non è un processo dove per forza ci sarà uno che verrà condannato. Il RIV è una procedura giuridica che fa emergere una colpa, per la quale però, se uno la ammette, verrà perdonato. Capite? Questo è tipico dei profeti. Il grido profetico non è perché si vuole la distruzione dell'altro. Il grido profetico c'è nella misura in cui l'altro possa essere salvato. Questa controversia giuridica quindi mira non a condannare l'accusato, ma a dargli un'opportunità di salvezza attraverso il riconoscimento del suo errore. In 4a, nella prima parte del versetto 4, abbiamo l'accusa contro la madre. Accusate vostra madre, accusatela, no? E 4b c'è l'invito a tornare. Io non sono più suo marito, si tolga dalla sua faccia i segni della sua protezione e i segni del suo adulterio dal suo petto, cioè si tolga quanto gli impedisce di tornare a me. In 5 c'è l'alternativa, affinché, altrimenti, cosa succederà se lei non torna a me? La spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nacque e la ridurrò a un deserto. Sono tutte immagini, queste molto significative. In 7 c'è l'invito che diventa una constatazione di colpevolezza, poiché si è prostituita, dice il versetto 7. La loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna. Nel versetto 8 c'è il giudizio. Perciò, ecco, quell'io non c'è, ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò, eccetera, come dice qui, cingerò il recinto di barriere. Dal versetto 4 sembrerebbero i figli a fare la controversia, ma di fatto c'è sempre un io, il Dio, che accusa lei, la madre, e gli amanti, al versetto 7. Così il rapporto io-tu viene interrotto da agenti esterni, che sono gli amanti, in relazione ai beni della terra. Praticamente qui cosa viene messa in discussione? L'alleanza fra Dio e il suo popolo. Grazie a chi? A questi amanti che si introducono e ai quali lei si vende. E viene detto il perché. Essa ha detto: seguirò i miei amanti perché mi danno, e qui è una contraddizione, il mio pane, vedete questo pronome possessivo, la mia acqua, la mia lana, il mio lino. Voi capite quanto è grave questa affermazione? Chi è che gli ha dato l'acqua da mangiare nel deserto? Chi è che gli ha dato da bere? Sempre Dio. E quindi loro non ricordano che cosa? Quelle gesta miracolose e grandiose attraverso la quale gli ebrei non solo hanno ottenuto la liberazione, ma hanno ottenuto la vita stessa in tutti i suoi sensi. C'è una struttura, la lasciamo da parte, eccola. La struttura che è in queste tre grandi parti, la vedete, cioè, vado subito alla conclusione. La ripetizione superflua per la sintassi ebraica del pronome personale io è un rafforzativo che mette in evidenza l'intervento di Dio. Quindi ha questo ruolo, quel pronome personale che normalmente non si usa in ebraico. L'intervento diventa un'accusa di tradimento per essere passata dall'amore di Dio a quello degli amanti idoli. Ma il tradimento non è la colpa principale, bensì la conseguenza di un altro fatto ben più grave. Israele non ha riconosciuto Dio come colui che gli ha elargito i beni. In realtà il tradimento è un po', come dire, giusto l'allarme che viene fuori, che ti avverte di la cosa grave. Perciò Dio interverrà in tre riprese, al versetto 8, al versetto 11 e al versetto 16. Allora, in 8 dice: perciò ti sbarrerò la strada, eccola qui, l'abbiamo detto. Poi al versetto 11 dice: perciò tornerò a riprendere il mio grano. E l'io di Dio qui non c'è, è sempre lontano. Invece al versetto 16, guardate, ecco, io, qui, questi traduttori mi fanno arrabbiare, qui invece l'ebraico lo mette, l'io non, loro non ce l'hanno messo. Forse la traduzione ultima sì. Perciò ecco, io, scusate, io la attirerò a me. Quindi vedete, quando la punizione diventa un premio, o meglio, diventa creare quella situazione perché l'altro stia bene, allora c'è l'io di Dio ed è vicino alla conclusione che è introdotta dalla perciò. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta della speranza. La canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno: mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone. Quindi vedete? Mentre prima la punizione che era introdotta dal perciò e l'io di Dio era lontano, dove c'erano tutte punizioni negative, l'io di Dio era lontano. Qui invece, dove c'è quasi il premio, l'io di Dio è vicino. È interessantissimo questo passaggio a livello di costruzione letteraria. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, che non saranno più ricordati. In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra, gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Questi sono tutti termini fondamentali per la teologia dell'Antico Testamento. La Mishpat, Chesed, eccetera. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà con il grano, il vino nuovo e l'olio, segno dell'abbondanza della grazia di Dio. E questi risponderanno a Israel, quindi quello che era un campo di sangue diventa un campo di vita. Io li, vedete come avviene poi il cambiamento, ecco adesso gli altri due figli, io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò non amata, e a non mio popolo dirò popolo mio, ed egli mi dirà mio Dio, le stesse cose che ha detto Tommaso quando ha incontrato. Vedete come l'Antico Testamento non fa altro che arricchire in modo profondo i testi del Nuovo Testamento. E quindi gli autori del Nuovo Testamento, Giovanni per esempio usa pochissime parole per scrivere il suo Vangelo, però era un profondo conoscitore, ma io aggiungo di più, qui non era una semplice conoscenza dell'Antico Testamento, delle Sacre Scritture, ma è proprio il senso dell'ispirazione. Cioè l'autore sacro è così profondamente unito con Dio, ecco perché gli autori della Bibbia sono l'uomo e Dio, tanto da riprendere consciamente o inconsciamente quanto l'Antico Testamento aveva detto e riproporlo nel Nuovo Testamento. È interessantissimo. Vedete come sarebbe bello analizzarlo, adesso lo facciamo velocemente. La condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore. Allora, il deserto è nella Bibbia sempre il luogo della tentazione, lo sappiamo, della solitudine, della paura, ma anche il luogo dell'incontro con Dio. Le parlerò al suo cuore, non è un fatto sentimentale, basta. Il cuore per l'ebraismo è il centro dell'intelligenza, dove le persone prendono la loro decisione importante per la vita. Le renderò le sue vigne. Perché si parla di vigne? È interessante, lo vedremo con Isaia se abbiamo modo. Una domanda, cosa ha fatto Noè appena sceso dall'arca? Ha piantato una vigna. E perché? Cioè, che c'entra? Proprio la vigna, c'è nient'altro da fare, c'è tante cose importanti. Perché il vino? Perché le nozze di Cana? Andiamo a riprendere. Perché la vigna nel capitolo 5 di Isaia? Perché il vino, la vigna e quindi il vino sono segno non solo della grazia, ma della sovrabbondanza della grazia di Dio. Ecco perché le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Tutto ciò che era sembrato negativo cambierà completamente, diventerà positivo. E quindi la canterà. Poi è bella la finale, e qui io sono andato a vedere l'ebraico, la sequenza dei verbi è prima ti fidanzerò e poi ti sposerò. Quindi, come vede, viene annientato tutta quella che umanamente sembrava uno scandalo. Ma come fa Dio a farmi sposare una prostituta, no? E invece no, è proprio è entrando in questa realtà negativa che Dio la distrugge dall'interno ed è disposto a ricominciare da capo. Non ti fidanzerò, i verbi ebraici sono in questa sequenza, prima il fidanzamento e poi il matrimonio. Anzi, addirittura prima canterai come quando eri giovinetta. Cioè, come dire, che l'esperienza di Dio ti fa rinascere di nuovo nel senso più vero e più profondo. E soprattutto per il tuo bene. Dimmi, dica, Signore. Qual è? Vabbè, io vi ringrazio per questa sera, ci sarebbe tante cose da dire, avevo scritto qui, però è chiaro, la prossima volta prenderemo in esame il libro del profeta Isaia, che sempre in Ravasi, nel Libro Verde, si trova alle pagine 237 e 244. Isaia, sì, facciamo Isaia, perché mancano una o due lezioni, non è che ne mancano molte. Grazie per la pazienza. Carissima, dimmi. Allora, quello ce l'ho anch'io, della PM, sì.